I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati come sempre. Eccoci ancora una volta insieme per rivivere i momenti principali della giornata, della settimana, scusate, di Papa Francesco. Diversi gli appuntamenti nella settimana appena trascorsa. In particolare da ricordare, significativo il ritiro che il Papa ha voluto predicare per i sacerdoti in occasione proprio del Giubileo dei Sacerdoti. Ma come sempre iniziamo dall'udienza generale e iniziamo cioè da Piazza San Pietro. Sole estivo questa mattina e ancora una catechesi di Papa Francesco dedicata alla misericordia, con un rapporto particolare con la famiglia. Ascoltiamo.
Prima di incominciare la catechesi, vorrei salutare un gruppo di coppie che è lì al fine, che celebrano il 50° di matrimonio. Quello sì che è il vino buono della famiglia, La vostra è una testimonianza che gli sposi novelli, che la saluterò dopo, e i giovani devono imparare. È una bella testimonianza. Grazie per la vostra testimonianza. Dopo aver commentato alcune parole della misericordia, oggi ci soffermiamo sul primo dei miracoli di Gesù, che l'Evangelista Giovanni chiama segni, perché Gesù non li fece per suscitare meraviglia, ma per rivelare l'amore del Padre. Il primo di questi segni prodigiosi è raccontato proprio da Giovanni e si compie a Cana di Galilea. Si tratta di una sorta di portale d'ingresso in cui sono scolpite parole ed espressioni che illuminano l'intero mistero di Cristo e aprono il cuore dei discepoli alla fede. Vediamone alcune. Nell'introduzione troviamo l'espressione Gesù con i suoi discepoli. Coloro che Gesù ha chiamato a seguirlo li ha legati a sé in una comunità e ora, come un'unica famiglia, sono invitati tutti alle nozze. Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio annunciato dai profeti e ci rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui. È una nuova alleanza di amore. Cosa c'è a fondamento della nostra fede? Un atto di misericordia con cui Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana è la risposta a questo amore. È come la storia di due innamorati. Dio e l'uomo si incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e si amano, proprio come l'amato e l'amata nel Cantico dei Cantici. Tutto il resto viene come conseguenza di questa relazione. La Chiesa è la famiglia di Gesù in cui si riversa il suo amore. È questo amore che la Chiesa custodisce e vuole donare a tutti. Nel contesto dell'alleanza si comprende anche l'osservazione della Madonna: non hanno vino, ma Ma com'è possibile celebrare le nozze e fare festa se manca quello che i profeti indicavano come un elemento tipico del banchetto messianico? L'acqua è necessaria per vivere, ma il vino esprime l'abbondanza del banchetto e la gioia della festa. È una festa di nozze nella quale manca il vino, ma i novelli sposi fanno vergogna, passano vergogna e si vergognano di questo. Ma immaginatevi voi finire la festa di nozze bevendo tè. Sarebbe una vergogna. Il vino è necessario per la festa. Trasformando il vino in vino, l'acqua delle anfore utilizzate per la purificazione rituale dei giudei, Gesù compie un segno eloquente, trasforma la legge di Mosè in Vangelo portatore di gioia. Come dice altrove lo stesso Giovanni, la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare il quadro sponsale di Cana. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. È curioso, sono le ultime sue parole riportate dai Vangeli. Sono la sua eredità che consegna a tutti noi. Anche oggi la Madonna a tutti noi ci dice: qualsiasi cosa vi dica, Gesù vi dica, fatela. È l'eredità che ci ha lasciato, è bello. Si tratta di un'espressione che richiama la formula di fede utilizzata dal popolo di Israele al Sinai in risposta alle promesse dell'Alleanza. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. E in effetti a Cana i servitori ubbidiscono. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. In queste nozze davvero viene stipulata una nuova alleanza, e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la Sua parola. È la raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano. Per ognuno di noi attingere dall'anfora equivale ad affidarsi alla parola di Dio per sperimentare la sua efficacia nella vita. Allora, insieme al capo del banchetto che ha assaggiato l'acqua diventata vino, anche noi possiamo esclamare: tu hai tenuto da parte il vino buono finora. Sì, il Signore continua a riservare quel vino buono per la nostra salvezza, così come continua a sgorgare dal costato trafitto del Signore. La conclusione del racconto suona come una sentenza. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Le nozze di Cana sono molto più che il semplice racconto del primo miracolo di Gesù. Come uno scrigno, egli custodisce il segreto della sua persona e lo scopo della sua venuta. L'atteso sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel mistero pasquale. In queste nozze lega a sé i suoi discepoli con un'alleanza nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua famiglia e a Cana nasce la fede della Chiesa. A quelle nozze tutti noi siamo invitati, perché il vino nuovo non viene più a mancare. Grazie.
L'ingiustizia non deve avere l'ultima parola. Papa Francesco ha partecipato a un incontro che si è svolto presso la Casina Pio IV in Vaticano, organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, sui grandi temi della tratta delle persone umane, della criminalità organizzata e delle nuove forme di schiavitù. L'intervento del Papa è stato quanto mai chiaro. Sergio Centofanti.
È un appello a tutta la società, ma anche alla Chiesa, a lavorare insieme per sconfiggere le nuove forme di schiavitù che coinvolgono 40 milioni di persone nel mondo. La Chiesa, dice Papa Francesco, è vicina a chi soffre e in questo senso non deve obbedire a quanti pensano che debba stare fuori dalla politica.
La Iglesia deve mettersi nella gran politica.
Dalla piccola politica sì, ma si deve immischiare nella grande politica, quella che è vicina alla gente, che Paolo VI definiva una delle forme più alte di carità. Francesco sottolinea l'insostituibile missione dei giudici e denuncia la tendenza a liquefare il loro ruolo attraverso indebite pressioni di governi e privati. I giudici siano liberi e forti anche di fronte alle minacce della criminalità organizzata.
Io so che ustedes sufren amenazas.
Il Papa riconosce il coraggio di tanti magistrati che fanno il loro dovere rischiando ogni giorno la vita. Senza questa libertà, afferma, il potere giudiziario di una nazione si corrompe, genera corruzione. È la caricatura della giustizia che ha gli occhi bendati e la bocca chiusa. Il Papa spiega poi cosa significhi fare giustizia, che non è infliggere la pena e basta, una sorta di vendetta. Giustizia è riabilitare le vittime della violenza, farle tornare a vivere con dignità. E in questo modo ridare speranza, perché l'ingiustizia non ha l'ultima parola.
Una pena clausurata in sí misma, che non dà luogo alla speranza, è una tortura.
Ma giustizia è anche cercare il reinserimento sociale dei colpevoli, perché non c'è pena valida senza speranza. Una pena chiusa in se stessa è una tortura. Per questo la Chiesa è contro la pena di morte. Dunque, conclude il Papa, il lavoro dei giudici non termina con una sentenza, ma solo se si realizza la vera giustizia, che è la riabilitazione delle vittime e dei carnefici.
Giubileo sacerdotale. Il Papa ha dedicato due intere giornate ai sacerdoti, in particolare con un vero e proprio ritiro predicato. Ma venerdì scorso la messa per i sacerdoti in piazza San Pietro. Alessandro Gisotti.
Dove è orientato il vostro cuore? Papa Francesco pone un interrogativo fondamentale ai sacerdoti nella messa che conclude il loro giubileo. E riecheggiando la parabola della pecorella smarrita al centro del Vangelo del giorno, sottolinea che il buon pastore tutti desidera raggiungere e nessuno perdere. Per avere un cuore di buon pastore, prosegue, possiamo allenarci a fare nostre tre azioni: cercare, includere e gioire. Il sacerdote, la sua esortazione, abbia il cuore libero per lasciare le sue cose.
Non è un ragionere dello spirito, ma un buon samaritano in cerca di chi ha bisogno. È un pastore, non un ispettore del gregge, e si dedica alla missione non al 50 o al 60%, ma con tutto se stesso.
Si è così soffermato sulla parola includere. Per il sacerdote ha osservato il suo gregge, la sua famiglia, la sua vita.
Il buon pastore non conosce i guanti. Non si aspetta i saluti e i complimenti degli altri, ma per primo offre la mano. È un uomo che sa includere.
Francesco ha infine rivolto l'attenzione al gioire, alla gioia che deve contraddistinguere la vita dei sacerdoti.
La tristezza per lui non è normale, ma solo passeggera. La durezza gli è estranea, perché è pastore secondo il cuore mite di Dio.
Facciamo un percorso a ritroso dalla terza meditazione che il Papa ha offerto ai sacerdoti riuniti nella Basilica di San Paolo fuori le mura giovedì 2 giugno. Iniziamo il percorso Il buon odore di Cristo e la luce della sua misericordia. Ce ne parla Adriana Masotti.
Mossi dallo spirito, sentiamo il grido dei poveri, vediamo chi giace a terra, sentiamo l'odore forte della miseria in treni e barconi pieni di gente. Esordisce così Francesco, che cita Santa Rosa da Lima: quando serviamo i poveri e i malati, siamo buon odore di Cristo, per dire che la cura dei poveri è da sempre caratteristica della Chiesa.
Nella Chiesa abbiamo avuto e abbiamo molte cose non tanto buone e molti peccati. Ma in questo di servire i poveri con opere di misericordia, come Chiesa abbiamo sempre seguito lo Spirito. E i nostri santi lo hanno fatto in modo molto creativo ed efficace. La nostra gente apprezza questo. Il prete che si prende cura dei poveri, dei malati, che perdona i peccatori, che insegna e corregge con pazienza. Il nostro popolo perdona molti defetti ai preti, salvo quello di essere attaccati al denaro.
E non è tanto per la ricchezza in sé, precisa il Papa, ma perché il denaro ci fa perdere la ricchezza della misericordia, ed essere misericordioso non è solo un modo di essere, ma il modo di essere del sacerdote. Il Papa poi porta l'esempio del comportamento di Gesù con la donna adultera: quando non la condanna, dice, va oltre la legge e apre davanti a lei uno spazio libero, va ed ora in poi non peccare più.
Il comandamento si dà per l'avvenire, per aiutare ad andare, per camminare nell'amore. Questa è la delicatezza della misericordia, che guarda con pietà il passato e incoraggia per il futuro. Perciò il Signore non solo le sgombra la strada, ma la pone in cammino perché smetta di essere oggetto dello sguardo altrui, perché sia protagonista.
La meditazione di Papa Francesco prosegue guardando al confessionale e al sacerdote, che afferma è segno e strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore.
Segno e strumento di un incontro. Questo siamo. Attrazione efficace per un incontro. Segno vuol dire che dobbiamo attrarre, come quando uno fa dei segni per richiamare l'attenzione. Un segno deve essere coerente e chiaro, ma soprattutto comprensibile.
Egli deve essere disponibile, non autoreferenziale e non di impedimento.
Ma per questo bisogna lasciarsi commuovere dinanzi alla situazione della gente, che a volte è un miscuglio di cose, di malattia, di peccato, di condizionamenti impossibili da superare. Come Gesù, che si commuoveva vedendo la gente, lo sentiva nelle viscere, nelle budella, e perciò guariva, e guariva anche se l'altro non lo chiedeva bene.
Il Papa dedica l'ultima parte della meditazione alla dimensione sociale delle opere di misericordia. Si tratta, conclude, di agire e di creare una cultura della misericordia, certi che mentre si lavora è lo Spirito colui che spinge e manda avanti ogni cosa. E al termine, fuori programma, le parole abbraccio di Francesco.
Ho sentito tante volte, ma alcune volte, commenti dei sacerdoti che alcuni, ma questo Papa ci bastona troppo, ci rimprovera, qualche bastonata, qualche rimprovero c'è, ma devo dire che sono rimasto edificato da tanti sacerdoti, tanti preti bravi.
E poi racconta di aver ricevuto una lettera di un parroco in Italia, il parroco di Tre Paesini, che descrive le difficoltà della vita di un pastore, ma anche il grande amore per le sue pecore. Papa Francesco commenta.
Questo è un fratello nostro, ne sono tanti così, ne sono tanti, anche qui sicuramente, tanti. Ci segnala la strada e andiamo avanti. Non perdere la preghiera, pregate come potete, e se vi addormentate davanti al tabernacolo, benedetto sia, ma pregate, non perdere quello. Il lasciarsi guardare dalla Madonna e guardarla come madre. Non perdere lo zelo, cercare di fare, non perdere la vicinanza e la disponibilità della gente, e anche mi permetto di dirvi, non perdere il senso dell'umorismo. Andiamo avanti.
Seconda meditazione, quella di Papa Francesco per i sacerdoti, un vero e proprio ritiro nella Basilica di Santa Maria Maggiore a fine della mattinata di giovedì scorso. Ricettacolo della misericordia, questo è uno dei temi principali. Alessandro Gisotti.
Il ricettacolo della misericordia è il nostro peccato. Muove da qui la seconda meditazione di Francesco per il Giubileo dei Sacerdoti, illuminata dallo sguardo della Vergine. Il cuore che ha ricevuto misericordia, nota Francesco, non è un cuore rattoppato, ma un cuore nuovo, ricreato. Questo cuore ricreato serva è un buon recipiente, un cuore soggiunge che sa di essere ricreato grazie alla fusione della sua miseria con il perdono di Dio.
Coloro che si sono riscattati sono di solito quelli che meglio comprendono, aiutano e sanno chiedere agli altri. E il miglior confessore è di solito quello che si confessa meglio. Possiamo farci la domanda: come mi confesso io?
Il Papa ha così rivolto lo sguardo ad alcuni santi che si sono lasciati ricreare il cuore dalla misericordia, osservando proprio in quale ricettacolo l'hanno ricevuta. San Paolo, per esempio, osserva la riceve nel duro e inflessibile ricettacolo del suo giudizio. Pietro, prosegue il Papa, riceve invece la misericordia nella sua presunzione di uomo assennato. E così proprio Pietro è il discepolo che il Signore nel Vangelo corregge di più.
Pietro non vuole concludere la sua vita dicendo ho imparato la lezione, ma dicendo poiché la mia testa non imparerà mai, la metto in basso, più in alto di tutto, i piedi lavati dal Signore.
E nella prima meditazione Papa Francesco aveva invece iniziato la sua riflessione parlando della distanza della festa, della vergogna e della dignità, una intensa meditazione che si è svolta a San Giovanni in Laterano. Alessandro De Carolis.
A Capo Chino, nel porcile in cui l'ha piombato il proprio egoismo, a provare invidia per i maiali che mangiano ghiande e insieme nostalgia per il pane che invece i servi di suo padre mangiano ogni giorno, Papa Francesco entra con un acume che commuove nel groviglio del pentimento che agita il figlio prodigo per far risaltare in modo tangibile l'eccesso della misericordia di Dio, di più l'inaudito straripamento, dice, del perdono che il padre ha per il più misero dei suoi figli, per cui, ecco l'esagerazione.
Possiamo passare senza preamboli dalla distanza alla festa, come nella parabola del figlio prodigo, e utilizzare come ricettacolo della misericordia il nostro stesso peccato. Ripeto questo, che è la chiave della prima meditazione. Utilizzare come ricettacolo della misericordia il nostro stesso peccato.
Tutta la lunga, profonda meditazione di Francesco si dipana tra due estremi, tra la vergogna del proprio peccato che rende umili e apre il cuore a una vita nuova e la dignità che sempre Dio conferisce col suo perdono mai negato all'uomo, visto come il figlio prediletto della parabola.
Permettimi, ma io penso qui a quei confessori impazienti che bastonano i penitenti, che li rimproverano. Ma così ti tratterà Dio, eh? Così, eh? Almeno per questo non fate queste cose.
Una lunga quindi parentesi dedicata proprio al Giubileo dei Sacerdoti. Domenica scorsa Papa Francesco ha celebrato due canonizzazioni, in particolare la canonizzazione del beato polacco Stanislao di Gesù Maria, fondatore dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e la beata svedese, la prima dopo la Riforma, Maria Elisabetta Esseblad, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. Molti i presenti, il Papa è entrato in processione parlando in particolare dei santi, ha detto: nella passione di Cristo c'è la risposta di Dio al grido angosciato e a volte indignato che l'esperienza del dolore della morte suscita in noi. Si tratta di non scappare dalla croce, ma di rimanere lì con Maria e Gesù che ricevette la grazia di sperare contro ogni speranza. Grazie a tutti voi per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.